Testo tratto dal libro Colui che parla dal fuoco, Sor Josefa Menendez. Capitolo VIII. La Quaresima del 1923. La Via Dolorosa. 10 gennaio, 17 febbraio 1923. L'opera di Gesù deve essere fondata su molte sofferenze e su molto amore. La Madonna a Josefa, 21 gennaio 1923. Siamo all'aurora del 1923, l'anno che terminerà con la morte di Josefa. Si apre dunque per lei l'ultimo periodo di vita. E lo presagisce. Già il 3 dicembre dell'anno precedente, durante una funzione di cresima nella Cappella del Sacro Cuore, la Madonna le aveva annunziato che avrebbe dovuto trasmettere al vescovo di Poitiers le parole di suo figlio ed aveva aggiunto: «Quel vescovo lo vedrai tre volte prima di morire». Il cielo è dunque davanti ai suoi occhi e la speranza di raggiungerlo presto rianima il suo coraggio. Ne ha bisogno, poiché molte ombre si addensano sul suo cammino e i primi giorni dell'anno la chiamano ad altre prove. Il demonio torna nuovamente sulla scena e ricomincia i suoi antichi attacchi. Ma in mezzo ai colpi, alle minacce, ai rapimenti, alle lunghe ore passate in inferno, Gesù scolpisce in lei le sue sembianze, associandola all'opera sua redentrice. Ella così salva le anime e prepara la via al messaggio dell'amore. Invano la rabbia di Satana si esaspera e crede alle volte di trionfare. Nel momento voluto dal padrone del cielo e dell'inferno è costretto ad arrendersi con una bestemmia. Il lunedì 8 gennaio 1923 Josefa scrive così: «Questa mattina provavo un gran desiderio di Gesù. In questi giorni in cui soffro molto, la comunione è un immenso sollievo. Oggi poi, dopo una notte terribile trascorsa in inferno, aspettavo Gesù con brama ancora più viva. Mentre ritornavo al mio posto, dopo essermi comunicata, ho visto ad un tratto nostro Signore camminare davanti a me. Si è voltato e mi ha detto: "Vieni, Josefa, il mio cuore ti aspetta". Subito ho rinnovato i voti ed egli ha ripetuto: "Sì, il mio cuore ti aspetta". Ho rinnovato i voti una seconda volta e Gesù ha proseguito: "Tu mi hai dato riposo, ora a mia volta voglio farti riposare". Il suo cuore si è aperto e vi sono penetrata. Pochi istanti, che Josefa chiama istanti di cielo, trascorrono in quella divina dimora. Appena ne sono uscita, ella scrive, gli ho confidato tutto il mio timore per il demonio, le sue minacce, supplicandolo di non permettere mai che riesca ad ingannarmi. Gesù rispose: "Perché temi? Non sai che sono più potente di lui e di tutti i suoi nemici? Il demonio con tutta la sua rabbia non può fare più male di quello che egli permette, il mio amore. Sono io che permetto i patimenti delle anime che amo. La sofferenza è necessaria a tutti, ma quanto più alle anime prescelte. Essa le purifica, e così posso servirmi di loro per strappare molte anime all'inferno. E facendo allusione alle vane minacce che di continuo essa deve ascoltare, «Non temere», insiste, «affidati al mio cuore che vi custodisce come la pupilla dei miei occhi». «Sì, Josefa, il mio cuore ama grandemente questa casa, benché più di una volta vi riversi l'amarezza del mio calice. Ritornerò presto affinché tu scriva ancora i segreti del mio amore. Intanto continua a lavorare alla mia tunica». Con questo richiamo alla sua richiesta di Natale, Gesù sparisce e Josefa si trova nuovamente immersa nelle cupe tempeste che deve attraversare. Ancora una volta, il 21 gennaio, un raggio di cielo brilla tra le tenebre oscure. La Madonna non è sempre vicina alla figlia diletta nelle ore tenebrose? Josefa, in quella mattinata più libera della domenica, sta completando i suoi appunti intimi. Lavoro costoso alla sua obbedienza, soprattutto quando deve dire ciò che ha visto e inteso nell'abisso ove a quel tempo discende spesso. «L'ho fatto», ella scrive, «per obbedire e provare a Gesù il mio amore». La Madonna, che le appare verso sera in cappella, rileva dapprima il merito di quell'atto. «Perché hai vinto le tue ripugnanze per amore», le dice, «il cielo si è aperto per l'eternità ad un'anima la cui salvezza era in pericolo. Se sapessi quante anime possono essere salvate da questi piccoli atti». Ella è così buona e materna che ho avuto l'ardire di confidarle parecchie cose e mi ha risposto: «Gesù vuole che finché tu vivi le sue parole rimangano nascoste. Dopo la tua morte saranno conosciute da un capo all'altro della terra e molte anime alla loro luce si salveranno per la via della fiducia e dell'abbandono al cuore misericordioso di Gesù». E siccome Josefa, sempre timorosa di fronte a cose così meravigliose, manifesta tutte le sue ansietà a questa madre impareggiabile, «Figlia mia», le risponde con tenerezza, «non ti spaventare. L'opera di Gesù deve essere fondata sopra molta sofferenza e molto amore. Non temere, Gesù è onnipotente ed è Lui che agisce, è forte ed è Lui che vi sostiene, è misericordioso ed è Lui che vi ama». Poi, quasi preparandola alle tribolazioni per cui dovrà passare, egli conosce ciò che sta nell'intimo dei cuori e dispone lui tutte le circostanze. Se a volte ti sembra che i suoi piani vengano ostacolati, è perché vuol custodirti così molto umile e molto piccola. Josefa ripete ancora il suo timore di essere essa stessa ostacolo ai disegni divini. «Certo», risponde la Madonna con compassione, «tu sei ben misera. Ma è proprio a causa di questa tua miseria che Gesù ha compassione di te e ti mette al sicuro in fondo al suo cuore affinché nulla possa nuocerti. Figlia mia, umiliati nella tua piccolezza e nella tua miseria, ma confida in Lui, perché ti ama e non ti abbandonerà mai. Tutta la tua ambizione sia di dargli molte anime, molta gloria, molto amore». Le chiesi di benedirmi, ed ella tracciò sulla mia fronte con due dita il segno di croce, dicendo: «Sì, ti benedico con tutto il cuore». E scomparve. Il cielo sembra chiudersi di nuovo e il demonio ritrovare la sua potenza nelle giornate e nelle notti di Josefa. Tuttavia, il giovedì 1 febbraio, Santa Maddalena Sofia le appare come messaggera di pace. La invita a recarsi nella cella che un tempo ella santificò con la sua preghiera e santità. Le annuncia l'ingresso nel cielo di 5 sue figlie, di cui le dice il nome, e quasi approvando la sua presenza in quel luogo di benedizione, aggiunge: «Tu non puoi comprendere con quale gioia vedo venire qui le mie figlie dilette. Dall'alto del cielo le benedico con tenerezza di madre e spargo su di loro molte grazie. Il mio desiderio è che ciascuna di esse sia per il cuore di Gesù un luogo di riposo e di amore». Qualche giorno dopo, il 4 febbraio, la riconforta con queste parole: «Non stancarti di soffrire. Le anime che soffrono per amore vedranno cose grandi, non dico nel tempo, ma nell'eternità». E il sabato 10 febbraio, dopo giornate di dure prove, viene ad annunciare il prossimo ritorno di Gesù. «La pace di Lui custodisca il tuo cuore, o figlia mia. Presto egli verrà. Consolalo con grande fiducia. Non dimenticare che se è il tuo Dio, è anche tuo padre, e non soltanto tuo padre, ma anche tuo sposo. Non temere e parlagli di tutto, poiché è sempre pronto ad ascoltarti. Il nostro Dio è così buono, il suo cuore così compassionevole». E siccome è la vigilia delle 40 ore, «consolatelo ed amatelo», aggiunge, «il suo cuore trovi riposo in questa casa e la tua piccolezza gli salvi molte anime». Poi, insistendo sul pensiero dominante di tutta la sua vita: «Sì, consolatelo con la vostra umiltà, poiché dove c'è umiltà tutto va bene. Non così dove essa manca». Quindi, dopo averle confidato i suoi desideri materni, «addio», le dice benedicendola, «non rifiutare niente al tuo Dio». Fin da quella sera il demonio si irrita furiosamente contro l'intrusione della santa e soprattutto contro i suoi consigli. Quella beata annienta il mio potere anche con la sua sola umiltà. E come se fosse obbligato a rivelare il suo infernale segreto, ah, ruggisce bestemmiando, se voglio possedere del tutto un'anima, non ho che da istigare in lei l'orgoglio, se voglio perderla, non ho che da lasciarla andare dietro all'istinto del suo orgoglio. È l'orgoglio che mi dà le mie vittorie e non avrò riposo finché il mondo non ne sovrabbondi. Mi sono perduto per orgoglio. Non consentirò che le anime si salvino con l'umiltà. Questo è certo, conclude con un grido di rabbia. Tutte le anime che raggiungono la più alta santità si sono maggiormente sprofondate nell'abisso dell'umiltà. Josefa trascriverà questa confessione diabolica con grande emozione e il suo amore filiale esulterà in mezzo ai suoi dolori per una testimonianza così inattesa tributata all'umiltà della Santa Madre Fondatrice. Il tempo delle 40 ore è sempre stato per lei un tempo di più intensa vita riparatrice, ma quest'anno è l'ultimo di quaggiù in cui Nostro Signore la invita a portare con Lui la croce delle anime che si perdono in questi giorni di piaceri sregolati e di divertimenti sfrenati. L'amore di Josefa è molto aumentato da un anno ed ora si accinge a partecipare in qualità di sposa alle amarezze del cuore ferito del suo maestro. Essa sta aspettando, poiché Santa Maddalena Sofia l'ha preparata al prossimo incontro. La domenica delle 40 ore, 11 febbraio, durante la Santa Messa, improvvisamente Gesù le appare. Ormai è un mese che non l'ha più visto. Josefa le dice, «Vuoi consolarmi?» Ella rinnova i voti e gli esprime il suo ardente desiderio, benché non senza qualche reticenza, poiché, soggiunge, temo di me stessa, sentendomi ogni giorno più misera. Non pensare a quello che sei, risponde Nostro Signore. Ti darò la forza per tutto quello che ti chiederò. Non dimenticare, Josefa, che io permetto le tue miserie e le mancanze affinché tu rimanga continuamente davanti al tuo nulla, nonostante le grazie che ti concedo. Poi il suo cuore si infiamma. Ora occupiamoci delle anime. Molte si perdono, ma noi potremo strapparne molte altre alla via della perdizione e il mio cuore sarà almeno consolato delle offese che riceve. Sai tu, Josefa, quanto i peccatori mi straziano e quanto ho bisogno di anime che riparino? Perciò vengo a riposarmi tra quelle che io stesso ho scelto. Sappiano esse, per mezzo della loro fedeltà e del loro amore, cicatrizzare le ferite inflittemi dai peccatori. Quanto è necessario che ci siano delle vittime per riparare l'amarezza del mio cuore e alleviarne il dolore. Quanti peccati! Quante anime si perdono. Ella lo supplica di venire tra le sue spose che non desiderano altro e di ispirar loro quel che debbono fare per consolare un tale dolore. Ciò che unicamente voglio, risponde, è l'amore. Amore docile che si lascia condurre dall'azione di colui che ama. Amore disinteressato che non cerca né il suo piacere né il vantaggio proprio, ma quelli dell'amato. Amore zelante, ardente, divorante, che sormonta ogni ostacolo frapposto dall'egoismo. Ecco l'amore vero che strappa le anime dall'abisso in cui precipitano. Incoraggiata da tanta condiscendenza, Josefa prosegue nelle sue ingenue domande. Come mai, scrive, dopo aver pregato mesi e mesi per un'anima, sembra che la preghiera non le abbia nulla ottenuto? Come mai egli che desidera tanto la conversione dei peccatori non tocca quei cuori induriti affinché tanti sacrifici e preghiere non vadano perduti? E gli ho parlato di tre peccatori, due soprattutto, per cui qui preghiamo da molto tempo. Quando un'anima prega per un peccatore con l'ardente desiderio che si converta, risponde Gesù con condiscendenza, essa ottiene molto spesso il suo ravvedimento, non fosse altro al termine della vita, e l'offesa ricevuta dal mio cuore viene riparata. Ad ogni modo, la preghiera non è mai perduta, poiché da una parte consola il dolore che mi cagiona il peccato, e dall'altra la sua efficacia e potenza servono, se non a quel determinato peccatore, almeno ad altre anime meglio disposte ad accoglierne i frutti. Ci sono anime che durante la vita e per tutta l'eternità sono chiamate a tributarmi la lode che spetta loro ed anche quella che mi avrebbero potuto procurare altre anime che si sono perdute. Così la mia gloria non rimane diminuita e un'anima giusta può riparare i peccati di molte altre. La tua continua preghiera, o Josefa, sia questa. Eterno Padre, per amore degli uomini, hai dato alla morte il tuo unigenito. Per il suo sangue, per i suoi meriti, per il suo cuore, abbi pietà del mondo intero e perdona tutti i peccati che si commettono. Ricevi l'umile riparazione che ti offrono le tue anime scelte. Uniscile ai meriti del tuo divin figlio affinché i loro atti acquistino una grande efficacia. O eterno Padre, abbi pietà delle anime e ricordati che non è ancora giunto il tempo della giustizia, ma è ancora quello della misericordia. Non rifiutarmi niente, Gesù dice prima di allontanarsi. E non dimenticare che mi occorrono anime che continuino la mia passione per trattenere la collera divina. Ma, aggiunge rassicurandola, io ti sosterrò. Il colloquio del mattino termina la sera stessa, mentre Josefa si trova nella cappella delle opere di cui è sacrestana. D'improvviso Gesù le appare, dicendole con bontà: «Tu non puoi sapere come io mi riposi in te». «Ma, Signore», ella risponde, «è mai possibile? Non faccio nulla di straordinario». «Non ti meravigliare. Nonostante tante offese che ricevo dai peccatori, il mio cuore è consolato perché ho molte anime che mi amano. Sì, senza dubbio sento molto la perdita di tante anime, ma questo dolore non tocca la mia gloria. Comprendilo bene. Un'anima amante può riparare per le offese di molti peccatori e consolare il mio cuore. Gli spiegai che vorrei essere davvero una di quelle anime che l'amano, ma che fare per provargli il mio amore? Durante questa quaresima vorrei provare ad essere molto docile e molto semplice, ma soprattutto consolarlo con la mia umiltà, come la nostra beata madre mi ha consigliato pochi giorni fa. Soltanto non so bene che cosa devo fare per questo. Allora, come un padre che si curva sul figlioletto per meglio spiegargli il suo insegnamento, Gesù le disse: l'umiltà di cui ti ha parlato la tua beata madre non consiste precisamente in parole ed atti esterni, bensì nella fedeltà dell'anima, mossa dalla grazia a seguirne tutte le ispirazioni, senza lasciarsi trascinare dalle suggestioni dell'amor proprio. Tuttavia, nulla impedisce a quest'anima di aiutarsi con atti esterni per acquistare la vera e solida umiltà. Questo ha voluto dirti la tua beata madre. E ora, ha proseguito, ecco che cosa farai per consolarmi dei peccati del mondo, soprattutto di quelli delle mie anime consacrate. Durante la quaresima reciterai ogni giorno il miserere con vera umiltà, aggiungendovi il Pater. Ti prostrerai a terra 3 volte durante lo spazio di un'Ave Maria per chiedere perdono e misericordia a nome dei peccatori e con questa stessa intenzione farai le penitenze che ti verranno permesse. Poi il Signore esprime il desiderio che 3 volte per settimana, tra le 11 e mezzanotte, Josefa si unisca alla sua preghiera per placare la collera del Padre e ottenere perdono per le anime. Essa non osa impegnarsi per quest'ultima richiesta, poiché, dice, chissà se me lo permetteranno. Sottomettila come tutto il resto al giudizio delle tue superiore, ha risposto il divino maestro. E ora, ha proseguito, voglio di nuovo riprendere le mie confidenze. Durante questa quaresima ti farò anche conoscere tutto quello che nell'anima tua potrebbe dispiacermi, e mi servirò di te per consolare il mio cuore ogni volta che ne avrò bisogno. Addio, ritornerò presto. Non lasciarmi solo, non dimenticarmi. Questo desiderio del cuore divino la sostiene nei giorni dolorosi che seguono. Come potrebbe lasciarlo solo mentre i peccati delle anime si moltiplicano e stimolano continuamente il suo pensiero riparatore? Il martedì delle 40 ore, 13 febbraio, si trova nuovamente di fronte all'infinito dolore di Gesù, che essa condivide con tutta l'anima. Mentre fa la via crucis con le consorelle, nostro Signore le appare triste e sanguinante, ma col cuore infiammato. Egli le chiede di rimanere con lui qualche momento. Josefa, ottenuto il permesso, si reca in cappella dove è esposto il Santissimo. Guarda il mio volto, Josefa. È il peccato che lo riduce così. Il mondo si precipita nei piaceri. Il numero dei peccati che si commettono è così grande che il mio cuore è come affogato in un torrente di mestizia e di amarezza. Dove troverò un sollievo al mio dolore? Perciò vengo a rifugiarmi qui ed a cercare l'amore che mi faccia dimenticare l'ingratitudine di tante anime. Ho cercato di consolarlo, scrive Josefa, e dopo un istante ha ripreso. Vieni con me nella tua cella. La ripareremo insieme tante offese e tanti peccati. Sono uscita di cappella e Gesù camminava davanti a me. Poi disparve. Appena ho aperto la porta della cella, egli era già là. Mi sono inginocchiata ed egli ha detto: «Prostrati fino a terra e adora la Divina Maestà disprezzata dagli uomini». Fa un atto di riparazione e ripeti con me: «Oh Dio infinitamente santo, ti adoro, mi prostro umilmente alla tua presenza e ti prego, nel nome del tuo divin figlio, di perdonare a tanti peccatori che ti offendono. Ti offro la mia vita e desidero riparare tante ingratitudini». Si fermò ancora e, siccome gli ho domandato se queste anime peccatrici lo ferivano, «Sì», mi ha detto, «mi offendono grandemente, ma le mie anime scelte mi consolano». Di tanto in tanto gli rivolgevo la parola e gli esprimevo il mio desiderio di consolarlo, ma che posso fare, così misera e capace di così poco? «Certo», egli ha ripreso, «ma non sai che poco mi importa la miseria? Ciò che voglio è di essere io il padrone della tua miseria, non pensare ad altro, il mio cuore tutto trasforma». Bacia un'altra volta la terra e ripeti con me: «Padre mio, Dio santo e misericordioso, ricevi il mio desiderio di consolarti. Vorrei poter riparare tutte le offese degli uomini, ma siccome ciò mi è impossibile, ti offro i meriti di Gesù Redentore del genere umano per soddisfare la tua giustizia». Dopo un istante di silenzio, gli ho domandato se il demonio mi avrebbe perseguitato anche la prossima notte, come le precedenti, o se avrei potuto fare l'ora santa stasera con le altre. «Sì, ti lascerò passare quest'ora, unita ai sentimenti del mio cuore che si consuma per la brama di attirare a sé le anime e perdonarle. Poveri peccatori, quanto sono ciechi! Io non desidero che perdonarli, ed essi non pensano che ad offendermi. Ecco il massimo dei miei dolori, che tante anime si perdano invece di venire tutte a me per essere perdonate dal mio cuore». Allora Josefa, profittando della bontà di nostro Signore, che sembra disposto a rispondere a tutte le sue domande, le moltiplica con la semplicità di una bambina. Gli ho chiesto se si ricorda delle nostre mancanze dopo che ce ne siamo pentite e abbiamo implorato il perdono. Dal momento in cui l'anima si getta ai miei piedi e implora misericordia, io dimentico tutti i suoi peccati. Io ho domandato se fino alla fine del mondo ci saranno sempre tante anime che l'offendono. Purtroppo sì, ma fino alla fine del mondo avrò anche anime che mi consoleranno. Ho voluto sapere se egli non fa udire la sua voce alle anime immerse nel peccato per strapparle da quello stato. Perché lo vedo bene in me. Quando mi trovo nella tentazione e gli resisto, ad un tratto sento in me qualche cosa che mi fa comprendere la verità e subito mi trovo presa dal rimorso. Gesù mi ha risposto: «Sì, Josefa, corro dietro al peccatore, come la giustizia dietro ai delinquenti, ma la giustizia li cerca per punirli ed io per perdonarli». Quindi, siccome ella gli offre per consolarlo i desideri delle anime religiose, più ardenti che mai in questi giorni, egli aggiunge prima di partire: «Le mie anime sono per il mio cuore quello che è il balsamo per le ferite. Ritornerò più tardi, Josefa. Continua a consolarmi». Per ora ella lo deve consolare con la fedeltà, nonostante i tranelli che il diavolo le semina sotto i passi. Il sabato 17 febbraio la Madonna, dissipando tutte le ombre, viene a recarle il pegno più gradito, la corona di spine del suo divin figlio. «È per te, figlia mia», le dice, «non pensare più a tutte le menzogne con le quali il demonio cerca di turbarti». E siccome Josefa le dice la sua pena per non sapere come resistere a tante insidie, la Madre Celeste le confida il gran segreto: «Pensa alla passione e ai dolori di Gesù». Poi, posando la corona di spine sul capo della sua figliola, «prendila», aggiunge benedicendola, «essa ti manterrà alla presenza di mio figlio». Dopo qualche ora, Gesù le appare con la sua pace. «Vieni, accostati», dice a Josefa esitante, «e promettimi di non lasciarti più prendere così negli agguati del nemico». Ella lo vorrebbe, ma non osa prometterlo perché sente vivamente la sua debolezza. «Se cadrai, io ti rialzerò». Allora ella gli confida ingenuamente il consiglio datole dalla Madre Immacolata, che ella già si sforza di praticare, fissando il pensiero momento per momento sulla passione di lui. «Sì», risponde Gesù con bontà, «pensa alle mie sofferenze». E, indicando quale senso assumerà il suo messaggio, aggiunge: «D'ora in poi verrò ogni giorno a parlarti della mia passione, affinché essa sia l'oggetto dei tuoi pensieri e delle mie confidenze per le anime».